Grazie molte, vedo che hai capito e hai letto con profondità di pensiero il saggio, perché esattamente attorno alla dualità di significati del termine responsabilità che è costruito l'intero libro. Rispondo alla domanda perché? Perché ci sono oggi tre insiemi di problemi rispetto ai quali una soluzione non può essere ricercata a partire solamente dai comportamenti individuali. Primo, la finanza. La finanza è ormai sfuggita al controllo perché ha regole di funzionamento tali per cui, anche se il singolo trader o il singolo operatore di borsa o di altro si comporta secondo canoni dell'antica responsabilità, cioè fare il proprio dovere, non violare le usuali norme di comportamento morale, ciò nonostante, i risultati a livello aggregato possono essere perversi. Allora, ecco perché dobbiamo invocare la seconda nozione di responsabilità, perché devo io, nelle condizioni in cui sono inserito, prendermi a cura il problema della modifica delle regole in forza delle quali il mercato finanziario speculativo funziona. Quindi non basta che io mi comporti bene. L'abbiamo visto nell'ultima crisi finanziaria del 2008 e anni seguenti, in cui, fra l'altro, e questo è triste da dirsi, ma lo sappiamo, tanti si sono suicidati, con funzioni, occupavano posizioni alte perché si sono trovati nella situazione in cui il loro agire richiesto dalla struttura era in contrasto con i propri convincimenti morali. Ecco, bisogna assolutamente evitare che questo avvenga. Non è civile quella società che obbliga persone ad agire contro la propria coscienza, ma per far questo bisogna modificare le regole del gioco. La seconda area di problemi che ci aiuta a capire perché dobbiamo transitare alla nozione di responsabilità come prendersi cura, è quello dell'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze. Mai come negli ultimi 40 anni le diseguaglianze sono aumentate. Ovviamente, tenuto conto dell'aumento della capacità di produzione del reddito a livello globale. Anche qui perché? Non che in passato non ci fossero le diseguaglianze, ma la differenza fondamentale sta in ciò che mentre le diseguaglianze del passato erano legate alle condizioni di vita delle persone, uno nasceva ad esempio con handicap di un tipo o dell'altro, uno nasceva in una famiglia povera e via discorrendo, uno non aveva accesso ad esempio all'educazione e così via. E quindi si diceva, e vedi, lui rimane indietro nella corsa sociale perché non ha questo, non ha altro. Oggi non è così, perché oggi pur garantendo la eguaglianza dei punti di partenza, le cosiddette pari opportunità, può accadere che durante la corsa qualcuno si avvantaggi delle esistenti regole del gioco per sopraffare qualcun altro. In altre parole, oggi la diseguaglianza è diventata strutturale, cioè dire legata alle strutture con le quali si regge il gioco economico. Gli esempi ormai abbondano, basti pensare solo a questo: il CEO pay ratio. CEO vuol dire Chief Executive Officer, che corrisponde alla figura del nostro amministratore delegato. Cosa ci dà questo rapporto? Il rapporto tra gli emolumenti o in generale i redditi che un amministratore delegato percepisce e il reddito medio di coloro i quali lavorano nell'impresa che lui stesso gestisce. Ebbene, in diversi casi americani, questo pay ratio del CEO è arrivato al livello 1000, quanto dire che i CEO di non poche corporations americane hanno redditi di 1000 volte superiori al reddito medio, non l'ultimo, ma medio di tutti coloro che ho. Allora, questo evidentemente pone un problema. Anche una persona di limitate conoscenze economiche si rende conto che c'è qualcosa che non va, perché l'argomento tradizionale secondo il quale tu sei pagato di più perché sei più bravo, perché sei più efficiente, in questo caso non regge, perché non esiste al mondo nessuno che possa, a meno che affermi di essere un semidio, che possa dire di avere una produttività marginale del lavoro 1000 volte superiore alla produttività marginale del dipendente medio. È impossibile. Allora vuol dire che ci sono dei meccanismi, e sappiamo, gli economisti sanno quali sono, che consentono a qualcuno di trarre vantaggi immeritati da come sono organizzate le regole della governance. E allora anche in questo caso essere responsabili nell'accezione forte del termine vuol dire battersi perché queste regole di governance, della corporate governance come viene chiamata, vadano a cambiare. Infine c'è la terza area, che è quella sotto gli occhi di tutti, quella ambientale. E come si fa a non capire che non basta che io non inquini, non butti per terra o nei mari la plastica, cosa già di per sé lodevole, ma io devo pormi il problema del perché altri lo fanno e come fare in modo che questo venga impedito. Quindi se io declino la responsabilità come presa in carico, dal latino respondus, che vuol dire il peso delle cose, mi carico sulle spalle il peso delle cose, non posso pensare solo al mio comportamento o a quello dei miei familiari stretti, ma devo anche preoccuparmi di quello che fanno gli altri, perché se siamo arrivati al punto ormai di non ritorno come l'attuale, è perché si è per troppo tempo andati avanti in una maniera a volte un po' ipocrita col dire ognuno faccia il proprio dovere. No, non bisogna dire questo, perché per aver alimentato questo falso concetto i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io devo prendermi cura di quel che fanno gli altri e devo agire di conseguenza una volta che l'analisi da me effettuata mi consente di individuare quali sono le linee di intervento necessarie. Ecco, questi sono tre modi per dare risposta alla domanda che tu mi hai posto.
Ecco, un ambito molto importante in cui è bene mettere in evidenza questo significato della responsabilità, come prendersi cura, è quello dell'impresa. Qui è fondamentale il passaggio dalla responsabilità sociale d'impresa alla responsabilità civile d'impresa. Oggi un'impresa che si occupa solamente della sua responsabilità sociale è destinata a scomparire, perché porta avanti un impegno volto più che altro al non fare, cioè a non inquinare, a non evadere le tasse, a non violare i diritti dei lavoratori, a meno che non si faccia carico oltre a questo anche della sua responsabilità civile e che quindi diventi protagonista attiva di un cambiamento. Qual è la differenza?
Il concetto di responsabilità sociale dell'impresa nasce storicamente in terra d'America, 1953. Herbert Bowen, il nome dell'economista, che appunto nel 1953 uscì con questo saggio in cui per la prima volta si usò l'espressione corporate social responsibility. All'inizio si pensava che fosse una buttata, poi si è visto col passare del tempo che questa idea si è diffusa oltre che in America in giro per il mondo. La responsabilità sociale è declinata appunto in negativo, come correttamente hai compreso tu, cioè con la responsabilità sociale si chiede all'impresa di non inquinare, di non sfruttare i dipendenti, di non evadere le tasse, di non eludere certi rapporti con gli altri soggetti dell'agire economico, eccetera. Ora, tutto questo corrisponde alla prima nozione di responsabilità come imputabilità. In lingua inglese si dice accountability. L'imputabilità viene resa con il termine quando si dice l'impresa deve essere accountable, che vuol dire deve essere responsabile per quel che appunto fa. La responsabilità civile dell'impresa invece chiede all'impresa non solo di non fare certe brutte cose, ma di agire assieme ad altri soggetti della società organizzata per trasformare quei pezzi dell'organizzazione sociale che per un motivo o per l'altro dimostrano o la loro obsolescenza oppure la loro irrilevanza, se non addirittura capaci di produrre effetti perversi. Quindi con la responsabilità civile dell'impresa si viene a riconoscere l'impresa come agente politico, political agent. Bisogna stare attenti, politico non vuol dire partitico, non vuol dire che le imprese devono entrare, vuol dire che devono occuparsi della polis, cioè dire della, nell'antica Grecia, la città-stato e così via. In altre parole, oggi l'impresa non può semplicemente dire io penso a fare bene i miei affari, a non trattare male gli altri, eccetera, eccetera, mi occupo anche delle diverse classi di stakeholder, ma deve anche preoccuparsi di come vanno le cose all'interno della comunità di cui è parte. Per essere ancora più esplicito, se io ho un'impresa localizzata in un territorio nel quale, ad esempio, il sistema sanitario funziona male, e in questa vicenda del coronavirus abbiamo imparato tante cose, io non posso evidentemente estraniarmi e dire questo è compito dello Stato o della Regione o di altri, perché io sono parte di quella realtà e io stesso ho interesse a che il sistema sanitario funzioni bene, eccetera. La stessa cosa dicasi nei confronti dell'apparato scolastico universitario. Non posso dire quello è compito dello Stato, perché io stesso come imprenditore ho bisogno di reclutare persone da immettere nel processo produttivo che io gestisco, persone capaci, persone in grado di intercettare ad esempio le nuove traiettorie tecnologiche e così via con tanti altri esempi. Ho motivo di ritenere che passi importanti si stiano facendo in Italia come anche in altri paesi in questa direzione. Un esempio concreto di tutto questo è la nascita esattamente 10 anni fa negli Stati Uniti della figura nuova mai esistita in precedenza della B Corp, che vuol dire Benefit Corporations. L'Italia è stato il secondo paese al mondo con una legge del 2015, quindi 5 anni dopo, cioè 5 anni fa, ad introdurre la figura della società benefit. E questa è una novità. Molti ancora non l'hanno capita, perché bisogna riconoscere che non sono ancora tantissime le imprese che hanno adottato sia in America che in Italia lo statuto della B Corp. Però è significativo che sia nato un modello di impresa che persegue congiuntamente 2 obiettivi, quello del profitto, che non può più essere massimo a questo punto, e un obiettivo di utilità sociale. Come dire, non è vero che l'impresa di tipo capitalistico, per natura sua, non può che operare per massimizzare il profitto. Questo è falso, privo di ogni fondamento sia giuridico sia economico, perché nessuna legge del mondo ha mai obbligato l'impresa a massimizzare il profitto. Il profitto serve perché è condizione di sostenibilità, ma un conto è dire che tu impresa lavori solo per questo, altro conto è dire che per te il profitto è visto come modo per continuare a garantire una sostenibilità intertemporale. Però al tempo stesso devi anche preoccuparti di dedicare la tua expertise, le tue risorse, le tue capacità in altre direzioni. Una nota importante, perché in Italia si tende un po' a equivocare. Qualcuno dice, beh, ma allora questa è l'impresa che pratica filantropia. No, no, no. La corporate philanthropy esiste da tempo, almeno dall'Ottocento in America, e quindi non è lì la novità. E dov'è la differenza? Che l'impresa che pratica la filantropia è una che ha un unico obiettivo, poi a fine d'anno decide se l'azionista o gli azionisti lo vogliono di dedicare parte dei propri profitti a beneficio di qualcun altro. Nella Benefit Corporation non è così, perché è l'impresa stessa che persegue dal 1 gennaio al 31 dicembre, unitamente all'obiettivo del profitto, un obiettivo di utilità sociale che può essere realizzato in un ambito come quello sanitario, oppure quello scolastico, della ricerca scientifica e così, beni culturali o beni ambientali, ognuno è libero di scegliere l'ambito in cui operare. Quindi è importante non fare confusione e non alimentare queste confusioni di pensiero. L'economia civile è nata in Italia, precisamente a Napoli e poi a Milano. E i primi ad affossare questo paradigma, che non è una teoria, è un paradigma, cioè, paradigma in greco vuol dire lo sguardo sulla realtà, il modo con cui io mi rapporto alla realtà che intendo studiare, indagare, dicevo, i primi ad affossare questo paradigma sono stati gli italiani. Pensa un italiano famoso in tutto il mondo, di fine 800, Maffeo Pantaleoni, per non parlare poi Francesco Ferrara, altro economista notevole. Se uno rilegge, ad esempio, la corrispondenza tra Maffeo Pantaleoni e Vilfredo Pareto, in cui fanno a pezzi il paradigma dell'economia civile. Cose da matti, uno direbbe, ma come mai? Persone bravissime tecnicamente, ma il cui spessore culturale era veramente sottile. E questo c'è. Eppure, fino a tempi recentissimi, questi autori e altri che non sto a nominare erano esaltati come punti di riferimento. Da chi? Degli stessi professori universitari italiani che nelle università, anziché presentare agli studenti come si dovrebbe fare in omaggio al principio del rispetto della libertà di pensiero, l'uno e l'altro paradigma, e lasciare poi la libertà di scelta. No, si presenta e si spiega solo un paradigma, quello dell'economia politica, che ha il suo, diciamo, retroterra nell'illuminismo scozzese nella seconda metà del Settecento, e la cui figura, direi eponima, è quella di Adam Smith, che merita tutto il rispetto e va studiato, però va messo a confronto con l'altro. Dopodiché uno capirebbe da un confronto leale e lucido da che parte il, come dire, il piatto della bilancia da farmacista pende quanto a rilevanza e importanza. Quindi il primo punto è che il paradigma dell'economia civile, mentre guadagna consensi crescenti all'estero, soprattutto in ambiente anglosassone, in America, in Italia stenta, anche se ormai è sufficientemente diffuso. Diverse sono ormai le università italiane, non tutte, che hanno nel proprio programma di insegnamento una materia che si chiama economia civile, o se il corso è partito in inglese, civil economy, eccetera. E si dà libertà allo studente di scegliere. Io, che lo insegno da diversi anni, posso dire che la lista degli studenti non accenna a diminuire. E io ho sempre voluto che questo corso fosse a scelta libera, non obbligatorio, perché quello è il trucco: si rende obbligatorio nel programma di studio degli studenti una materia per poi dire è frequentata, ma tu dà la libertà di scelta, poi vedrai gli studenti cosa scelgono, se l'uno o l'altro e così via. L'altra parte della domanda invece ha a che vedere appunto con la circostanza, tu hai citato giustamente la differenza tra i due assunti antropologici, quello dell'economia civile, homo homini natura amicus, e quello dell'economia politica, homo homini lupus, che viene reso però nel linguaggio economico dalla metafora dell'homo economicus. L'homo economicus, che ormai da diversi anni non è più sulla bocca degli economisti perché finalmente ci si vergogna, non è altro che il precipitato specifico appunto dell'homo homini lupus di Hobbes. Teniamo conto che però Hobbes non l'ha inventato, perché come al solito le cose più importanti le abbiamo sempre inventate noi italiani, e quindi risale appunto all'epoca del pensiero romano, e questo conferma. Però noi dobbiamo dire che Homo homini lupus è un'invenzione hobbesiana. No, Hobbes l'ha recuperato, ma non ha inventato lui, così come vale per tante altre cose. Chiusa la parentesi. C'è però un'altra differenza tra i due paradigmi che merita di essere menzionata, ed è che mentre il paradigma dell'economia politica ha come obiettivo dell'agire economico il bene totale, il paradigma dell'economia civile ha come obiettivo il bene comune. E allora anche qui un test che si potrebbe fare tra gli stessi professori di economia è di chiedere loro: ditemi che differenza c'è tra bene totale e bene comune. Quando va bene la risposta è: ma più o meno sono la stessa cosa. Ed è lì che casca l'asino. Perché è così che dopo si manipolano le teste delle persone, degli studenti, che una volta cresciuti ripetono l'errore. E c'è una differenza sostanziale tra bene totale e bene. Il bene totale è il PIL, cioè la somma dei beni individuali. Il PIL che cos'è? È la sommatoria in un arco di tempo che è la, dei prodotti o dei redditi generati da tutti gli attori. Il bene comune è un prodotto, non è una somma. E dire che è un prodotto, servendomi di questa metafora aritmetica, vuol dire che anche se un solo fattore viene annullato, l'intero prodotto è annullato, perché zero che moltiplica un milione fa zero, invece zero più un milione fa un milione. E cosa vuol dire questa metafora? Vuol dire che nella logica del bene comune io non posso lasciare per strada o indietro nessuno. La logica del bene totale lo devo fare, perché se voglio massimizzare il PIL devo buttare fuori dal processo produttivo i meno dotati, i meno capaci, i meno intelligenti, quelli portatori di handicap e così via. E adesso si dice, beh, ci penserà il welfare, che è il modo più ipocrita che si possa, perché questo è razzismo, questa è una forma di razzismo, come dire, l'attività economica deve essere riservata solo ai più dotati, ai più capaci, per cui se uno, non stiamo parlando di quelli, come si dice in gergo, che non hanno voglia di lavorare, quella è un'altra categoria, ma non sono tantissimi i pigri, ma dico, non puoi pensare che il lavoro sia solo per i bravissimi, vorrà dire che i bravissimi meriteranno quello che meritano, in termini anche di remunerazione e di, come dire, capacità di comando dei processi decisionali, ma non vuol dire che se io sono meno dotato di te devo essere estromesso. La logica del bene comune non consente questo. Ecco perché quello del bene comune è un paradigma che ha come obiettivo la prosperità inclusiva. L'economia totale non ha la prosperità, ma non inclusiva, l'inclusività. E questo è il motivo per cui, come dicevo prima, le diseguaglianze sono enormemente aumentate nel corso degli ultimi decenni e sappiamo ormai quali sono stati i meccanismi generatori di queste diseguaglianze e così. E infine la terza grossa differenza tra i due paradigmi è che mentre il paradigma dell'economia politica si basa sulla diade Stato-mercato, quindi due pilastri che sorreggono l'ordine sociale, per questo paradigma sono lo Stato da un lato, il mercato dall'altro. Per il paradigma dell'economia civile abbiamo una triade, Stato, mercato, comunità. Il libro di Rajan, questo economista indiano molto bravo, che è stato da poco tradotto anche in italiano, parla, il titolo è Il terzo pilastro, e lui dice, il terzo pilastro è la comunità. Ora io sono molto contento che, però queste idee le ha introdotte l'economia civile già alla fine del 1700. Allora, se noi fossimo un po' meno italiani, che vuol dire un po' meno sciocchi di quanto siamo, sapremmo valorizzare. E invece no, dobbiamo dire, anche come è stato recentemente detto, ci vuole un indiano che mette in evidenza come Stato e mercato da soli non bastano. Ma santo cielo, dico, queste cose le dicevano 250 anni fa Antonio Genovesi, basta andare a leggere Pietro Verri a Milano, Gian Domenico Romagnosi, Giacinto Dragonetti, eccetera, e noi italiani che sono nostri concittadini non ne vogliamo far parola? Allora, merito totale a Rajan, perché questo dice del suo acume e nulla da dire, ma da qui allora a concludere che è lui che ha inventato il paradigma triadico, Stato, mercato, comunità, questo è una, come dire, blasfemia in senso un po' forte, eccetera. Però non si può continuare con questo atteggiamento.
Ed è bene ribadirlo. Professore, senta, più che una domanda vorrei fare una riflessione, poi vediamo se lei è d'accordo con me, perché io credo che oggi sia doveroso che si diventi un po' tutti divulgatori del bene, e in questo credo che un ruolo importante ce l'abbia l'imprenditore, perché se ci guardiamo attorno, in realtà non è tutto marcio, tutto corrotto e finalizzato al puro profitto. Ci sono tantissimi esempi di imprese virtuose che operano per il bene comune e c'è bisogno, secondo me, di dirlo, o meglio, è necessario oggi dire il bene. E qui vengo alla mia riflessione. Il problema è che tutte queste storie belle e virtuose non si raccontano e ne abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di narrazioni autentiche e io vorrei fortemente che l'imprenditore potesse recepire questo messaggio e diventare protagonista, far rivivere quella letteratura industriale d'impresa che c'era in passato. Negli anni del boom economico, grandi scrittori hanno raccontato con grande efficacia il lavoro in chiave narrativa. Lo ha fatto Primo Levi col suo romanzo La chiave a stella, e poi nel Novecento abbiamo avuto Ottieri, Balestrini, Gadda, Calvino e tanti altri. Ecco, io credo molto in questo e vorrei che l'imprenditore recuperasse questa funzione narrativa delle storie autentiche, del saper fare italiano, dei grandi valori e delle grandi tradizioni, e ricominciasse proprio a dar vita a questa letteratura industriale d'impresa. Lei che cosa ne pensa?
Ne penso esattamente in questi termini, e cioè che In Italia ci sono molti, ma molti imprenditori che si comportano secondo il canone dell'economia civile senza saperlo. Questo è il punto. Non, forse perché nessuno gliel'ha mai spiegato a scuola o all'università, ma il loro comportamento è in quella direzione. Pensiamo a un esempio che evidentemente ormai è entrato quasi nei libri di testo, l'impresa olivettiana. Forse che Olivetti non era un imprenditore civile, santo cielo. Lui non sapeva di esserlo, perché lui muore nel 1960, nessuno gliene aveva mai parlato, anche di quegli intellettuali di cui lui si era circondato. Probabilmente era un'epoca in cui ancora il paradigma non era riemerso. Io l'ho scoperto 23 anni fa, quasi per caso, perché fino a 23 anni fa nessuno in Italia e all'estero ne parlava, perché era passato nel dimenticatoio. Ma il libro di Genovesi è del 1765, lui prende la cattedra del 1753 all'Università di Napoli e così via. E quindi è vero che in Italia quello che mi fa specie, e io lo dico agli imprenditori quando mi chiamano o mi accade, dico: ma perché siete così autolesionisti? Ovviamente c'è una spiegazione, e che non vuol dire spiegazione giustificazione. La spiegazione è che molti imprenditori hanno paura di rivelare all'esterno il bene che fanno, perché temono di essere poi penalizzati in un modo o nell'altro. Questo è profondamente vero ed è esattamente il contrario di quel che avviene in America. L'imprenditore che in America riuscisse a spostare una sedia dal luogo A al luogo B, immediatamente lo fa sapere a tutti i mass media, ne fa oggetto di conversazione e di dibattito. In Italia molti fanno molto più di questo, però quasi si vergognano, o meglio, non è che si vergognano, ma temono di essere poi o strumentalizzati o di essere presi di mira. E questo è un po' è legato al fatto che evidentemente le tradizioni culturali del nostro paese sono diverse da quelle di altri paesi. Adesso non è il caso, ma questo però bisogna annotarlo. Però è vero che ci sono. E così come io consiglio sempre agli imprenditori: ma perché non scrivete i libri? Se non avete troppo tempo, non siete troppo capaci, fatevi aiutare da chi è in grado di, appunto, come hai detto giustamente tu, divulgare una narrativa che sia di un certo tipo. E invece cosa passa? Passa che se un imprenditore viola una norma, elude o evade, eccetera, si riempiono le pagine dei giornali, mentre non avviene il contrario. Cito sempre il caso, questo avviene anche nell'ambito del cosiddetto terzo settore. Cioè, abbiamo cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di volontariato che fanno un mondo di bene, però nessuno ne vuole mai parlare esplicitamente. Se poi una volta una cooperativa sociale commette qualcosa di storto, viene fuori uno scandalo di cui. Questa è una ingiustizia gravissima e certi politici dovrebbero vergognarsi, perché la prima cosa che occorre fare è dire il bene, come hai detto giustamente tu. Questo in effetti il primo a dirlo fu Aristotele, quando ci ricorda che la virtù è più contagiosa del vizio, ad una condizione: che venga fatta conoscere. Ecco perché i giornalisti sono importanti, i media sono importanti, perché la loro funzione primaria è di veicolare al più ampio pubblico il bene che si fa, raccontandolo nella maniera adeguata, come in generale gli esperti del settore sanno fare. Invece no, da noi sono diventati esperti nel raccontare le malefatte, le porcherie che si commettono e così via. Non dico che di questo non si debba parlare, ma soprattutto bisogna parlare. Ecco perché alcuni anni fa il Corriere della Sera ha creato l'inserto che esce tutti i martedì, che si chiama Buone Notizie, al quale penso di aver dato un contributo. Ed è un inserto che significa esattamente questo: diamo in primo luogo le buone notizie, poi se qualche volta l'errore viene commesso sicuramente va denunciato, ma il bene che si fa è di gran lunga superiore al male che si fa. E quindi l'invito agli imprenditori, e lì se io fossi alla Confindustria a Roma mi porrei questo problema, dico: ma perché non si crea un gruppo, chiamiamolo come vogliamo, una commissione che si preoccupi di far sapere all'esterno? Qualcuno mi può dire: ma pubblicano annualmente il bilancio sociale, ma non basta perché il bilancio sociale non circola e poi uno non può pensare di leggersi 150 pagine, 200 pagine per sapere. Anche qui ci vuole uno stile adeguato alla comunicazione di oggi. Quindi bisogna capire che far sapere il bene ha una funzione che non è quella di menare vanto, ma, come diceva, ripeto, Aristotele, di far conoscere quanta virtù, e la virtù, quando fatta conoscere, risplende. E quando una cosa risplende, attrae l'attenzione degli altri. Voglio chiudere su questo ricordando uno dei punti che è passato nella letteratura successiva come la pedagogia di Francesco. Francesco chi? San Francesco. Sai come si chiamava la pedagogia? La pedagogia della attrazione. Diceva San Francesco ai suoi: voi dovete far sapere quello che fate, perché quello che fate attrae altri. E infatti il grande successo del francescanesimo è stato questo. Voi sapete che i francescani non hanno mai voluto vivere nei monasteri. Nei monasteri vivevano i benedettini, i cistercensi. Monastero era un luogo di separazione, ma loro vivono nei conventi. Convento vuol dire convenire, e quindi i suoi frati dovevano girare dalla mattina alla sera spaccandosi le gambe dalla fatica, perché dovevano, e la metodologia da lui inventata è oggi nota nella letteratura di pedagogia, di psicopedagogia, come la pedagogia della attrazione. Allora, gli imprenditori in Italia dovrebbero prendere esempio da San Francesco. Sarebbe bene che tu riuscissi a convincerli.
E questa è la cosa più difficile. Professore, lei prima ha parlato di filantropia e questo ci richiama al tema del dono, quindi al principio di reciprocità, che è importantissimo affinché un'economia di mercato possa funzionare bene, quindi ha bisogno che venga applicato. Ma se da un lato c'è l'economia del dono, che è molto importante, dall'altro forse dovremmo parlare anche di un'economia del danno. Non aver considerato i limiti che inquadrano oggi la sostenibilità è stato sicuramente un grande errore. Che cosa possiamo fare ora in termini di sostenibilità?
Dunque, anzitutto una distinzione che è fonte di confusione di pensiero è quella che distingue il dono dalla donazione. Ecco, nella lingua italiana, poiché abbiamo questi due termini, si tende a interpretarli come appunto sinonimi, invece non è così, perché la donazione è un oggetto, è quello che nel linguaggio comune va sotto il nome di regalo. Il dono è una relazione interpersonale, questo è il punto fondamentale, cioè dire, nella donazione ciò che conta è il valore della cosa donata, tant'è vero che in America ci sono le graduatorie. Ci sono i grandi donatori, quelli che versano oltre un milione all'anno, medi, bassi, eccetera. Il dono invece è una relazione interpersonale e quindi è il principio del dono, ha il suo correlato empirico nel principio di reciprocità. Nel dono non c'è solo uno che dà e l'altro riceve, così è nella donazione. Se io sono ricco e ti faccio un regalo, ecco, tu ricevi il regalo e si ferma lì, se va bene mi dici grazie. Nel dono invece la reciprocità opera nel senso che io do a te il meglio di quel che posso, date le circostanze, e tu farai altrettanto. Ma altrettanto non nel senso dell'equivalenza di valore, ma nel rispetto del principio di proporzionalità, perché tu mi reciprochi in proporzione alle tue caratteristiche. Perché questo è importante? Perché il principio della donazione tende a discriminare, il principio razzista, perché tende a discriminare i coloro i quali se lo possono permettere, che sono i buoni, e gli altri invece che sono nel disagio e sono i cattivi. Nel dono invece questo non avviene, perché se io vengo a te che ti vedo in una certa situazione, tu puoi reciprocarmi con un sorriso, mi puoi reciprocare con una parola, mi puoi reciprocare in mille modi diversi. Quindi non c'è una dipendenza che si viene a stabilire. Nella donazione purtroppo va detto, per quello che la filantropia è pericolosa. È pericolosa. E la gente non se ne vuole rendere conto, perché la filantropia, se è praticata una tantum, nulla questio, ma se è sistematica, tende a creare dipendenza, perché chi riceve capisce di dipendere dalla, tra virgolette, generosità di qualcun altro, eccetera. Ecco, allora, tutto questo c'entra con la domanda, perché se io riuscissi a far penetrare nella testa della gente il principio del dono, come ho brevemente chiarito, è evidente che anche il danno, come hai detto tu, in particolare con riferimento alla tematica ambientale, verrebbe ridimensionato. E invece, purtroppo, prevalendo l'altra concezione, qual è sostanzialmente la logica? Io inquino, sfrutto l'ambiente in un modo o nell'altro, ottengo risultati in termini di profittabilità che altrimenti non avrei ottenuto, e poi, ex post, post factum, una parte di questi profitti li uso per fare la donazione, cioè per fare l'atto filantropico. Questo purtroppo è oggi il nostro cancro, perché questa mentalità, se non viene sradicata in fretta, ci porterà alla distruzione. Perché? Ma perché l'ambiente, se io lo distruggo, o meglio, lo inquino, taglio deforestazione, distruzione della biodiversità, a poco serve all'ambiente che io faccia poi una donazione ad una associazione o l'altra per venire incontro alle esigenze dei poveretti, perché l'ambiente non riceverà mai la mia donazione. Ecco perché bisogna avere il coraggio di denunciare questo comportamento, che invece va per la maggiore. E per chiudere su questo, invito sempre a leggere l'ultimo recente libro di Darren Walker. Darren Walker è il presidente della Ford Foundation, della fondazione Ford americana, che è una delle più, diciamo, grosse fondazioni filantropiche americane. Sai come si chiama il titolo di questo ultimo libro? From Generosity to Justice. Quando io l'ho letto, l'ho visto, ho dovuto rileggerlo 3 volte per essere sicuro di aver capito. E lui, che è presidente di una delle più grosse fondazioni filantropiche, dice: basta con la filantropia, perché noi dobbiamo applicare i canoni della giustizia. From generosity, che vuol dire dalla filantropia alla giustizia. Ed è chiaro che questa idea si può applicare in diversi ambiti, ma in primis a quello ambientale. È inutile che io rovini l'ambiente e poi faccia l'elemosina a questo o quell'altro, perché l'ambiente non riceverà mai l'ambiente. Fra l'altro, questo aiuta anche a capire la erroneità di una certa impostazione di teoria economica che penserebbe di risolvere la tematica ambientale con il sistema delle tasse e sussidi, e cioè dire tassiamo quelli che inquinano, che è una sciocchezza, perché se io sono, come dire, ho diversi livelli, un livello alto di profittabilità, cosa me ne viene di pagare anche la multa allo Stato? La pago, però continuo a fare quello che ho sempre fatto, e l'ambiente mica riceve la mia multa, la multa va allo Stato. Quindi l'idea di disincentivare è una pia illusione, anche se a dire queste cose sono economisti illustri, alcuni dei quali hanno ottenuto il premio Nobel. Questo per dire come poca cultura economica ci sia ancora oggi nei nostri ambienti, anche quelli cosiddetti blasonati.
Professore, siamo arrivati alla conclusione. Io la ringrazio tantissimo per tutto il tempo che mi ha dedicato, ma voglio ringraziarla proprio a titolo personale, perché grazie alla sua costante presenza e opera, come dicevo prima, di divulgazione di questi temi dell'economia civile, io ho imparato davvero tante cose che cerco di mettere in pratica nel mio mestiere, nel mio modo di raccontare le imprese e il bene comune.
Ho visto che hai imparato, perché fossi una studente prenderesti 30 lode, perché sai perfettamente, e mi congratulo con te che hai dedicato parte del tuo tempo allo studio di questi argomenti. Quindi sono io a ringraziarti, ti faccio tanti cari auguri e continua a conservare questo spirito di libertà. Arrivederci, ciao!